Bene, bene, bene. Di nuovo con voi. Siamo nella ultima ora. Abbiamo qualche minuto da condividere con Stefano Impallomeni e Massimo Orlando.
Eccoci qui.
Ciao Massimo.
Buon pomeriggio. Ciao Massimo.
E un po' gli ascoltatori, ragazzi. Così facciamo un po'. Perché oggi sono arrivati tanti vocali. Allora facciamo una cosa. Mentre stiamo per preparare, ci sono anche degli ascoltatori che vogliono intervenire per farvi delle domande. E allora facciamo una cosa. Dammi un paio di vocali. Rispondiamo subito velocemente, vai.
Giovanni da Bari, ovviamente interista.
Ovviamente.
Allora, se Milan dovesse vincere il derby, cosa molto improbabile, secondo il mio modesto parere, Fonseca viene comunque messo fuori alla porta. Okay. E quindi non c'è problema.
Beh.
Cioè, quindi è buon per i milanisti.
Noi
interisti avrebbe fatto piacere se lui restasse.
Vabbè,
io non l'avrei detta
da tifoso di una squadra in un derby, non avrei mai detto una cosa del genere. Massimo, approvi anche tu, così andiamo avanti. Ma è meglio non dirle queste cose, vero?
Sì, sì, meglio non dirle, però per farti capire quanto si sentono sicuri i tifosi dell'Inter.
Ma nei derby bisogna mai sentirsi sicuri.
No, quello è vero, però quello di Roma è diverso da quello di Milano negli ultimi anni.
Va bene, altro audio, dai, poi prepariamo la prima.
Ciao Maracanà, Cristian da Milano.
Ciao.
Ma porca miseria, la bocca sta che cucina c'è ferro dappertutto. Ma voi continuate a dire che l'Inter vince nei pronostici, l'Inter vince, ma sempre un derby, io tocco ferro, è forza Inter.
Ah, perché dice, state tutti dicendo che l'Inter vince,
vedi il contrario,
vedi Massimo, che ci dice meglio non essere troppo fiduciosi.
No, hai ragione Marco, anch'io se fossi un tifoso dell'Inter avrei paura, perché il derby ci mancherebbe altro, insomma un po' di calcio l'abbiamo visto in 30 anni, però ecco, poi voglio essere obiettivo, io l'altra sera ho commentato l'Inter, voi l'avete vista, mi è sembrata una squadra pazzesca veramente.
Allora, abbiamo un intervento di un nostro amico di Giuseppe al 331-8200-213, così fa la domanda live a Stefano Impallomeni e Massimo Orlando. Giuseppe, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio a tutti.
Ciao
Intanto,
Giuseppe.
Intanto grazie per l'opportunità complimenti per la trasmissione.
Grazie Giuseppe.
Avevo una domanda per Impallomeni.
Vai.
Secondo te, quale sarebbe stato l'allenatore ideale per la Roma e chi secondo te è la vera causa?
Ok. Grazie Giuseppe.
Ciao, Giuseppe,
continua a seguirci, un abbraccio, senti la risposta in radio.
Caro Giuseppe, lo ha detto, lo abbiamo anche analizzato nei giorni scorsi, almeno personalmente, credo che una squadra forte sia quando sia una società forte. Quindi la causa di questo...
La rivia di società.
Credo che parta tutto dall'organizzazione, no? Quando c'è organizzazione, stabilità, indirizzi ben precisi, scopi, fissi gli obiettivi e soprattutto anche a livello comunicativo ti fai conoscere, poi tutto viene declinato nella maniera giusta. E poi stabilità, cioè se tu pensi a fine anno di fare un contratto di 3 anni a De Rossi, di dare fiducia a De Rossi, di riconoscergli anche un monumento economico non indifferente, dopo 4 giornate di campionato
lo mandi via,
non analizzando le prestazioni ma soltanto i risultati, lo cacci via, punto interrogativo. Tutto sbagliato, secondo il mio punto di vista.
Massimo, anche tu, tutto sbagliato, meritava un po' più di tempo?
Sì, no, concordo con l'analisi di Stefano, sia sul fatto della società che non c'è, che non è presente, non è forte come presenza la società della Roma, è evidente, e 4 giornate, sì, se la Roma non avesse preso gol all'ultimo secondo, De Rossi era ancora in panchina, questo è poco ma sicuro. E valutazione sbagliata, e molto probabilmente questi americani o sono mal consigliati o, come dicevate prima, non vedono l'ora di liberarsi di questo problema che sta diventando per loro la Roma.
Lo sai che io pure comincio a avere sempre più questa idea in testa.
Ma perché alla fine ci mancano tanti elementi,
no?
C'è l'elemento
comunicazione,
freddi comunicati, se non proprio, che ne so, è stato acquistato,
totale,
è stato
esonerato,
e basta.
È vero.
Per il resto
non c'è proprio comunicazione.
Poi c'è questa gestione tecnica molto
veramente ti fai delle
spettacolare
domande.
Da un punto di vista degli acquisti, cessioni, si spendono un sacco di soldi.
E poi vai a
vedere. Si tritano milioni, scelte, tutta una contraddizione, non ci capisci niente, ragazzi. Ma puoi fare pure bene, eh? Però non è che tu dici, anche, una, anche il Bologna è andato in Champions League. Tu sei certo che il Bologna ogni anno va in Champions League?
No, 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 no,
certo, no, quindi certo. Pure una squadra può andare in Champions League. La Roma potrebbe andare in Champions League? Sì. Poi? Tu sei sicuro che ogni anno andrà in Champions League? No, cioè, no, alla fine uno costruisce qualcosa per dare una stabilità,
per dare,
al
esatto,
percorso.
Esatto, avere una
e non è un anno che sono qui, certo, sono cinque certo. anni che sono qui.
C'è un altro ascoltatore? Rudy? Allora Rudy, buon pomeriggio e benvenuto.
Ciao,
a Maracanà.
Rudy.
Ciao Rudy, ci sono Stefano Palomeni e Massimo Orlando, a te la domanda.
Buon pomeriggio a voi e grazie dell'opportunità. Volevo chiedere a Stefano se secondo lui il Milan è già un paio d'anni, da, è una squadra un po' troppo attacco io, attacchi tu, mi sembra un po'... Non dico oratorio, perché i giocatori ce li ha. È un po' troppo, come si dice, troppo giochista.
Allegra.
E si lascia attaccare in maniera un po' troppo sbagliata. A centrocampo gli mancano dei giocatori che devono fare...
Filtro, cosiddetto filtro.
Rudy, tu sei interista?
Sì, io sono interista.
Non ricordo, sì, sì, ogni tanto.
Ho paura per domenica, devo dire. No, ho paura veramente tanto.
Adesso non fare così, no, Rudy, dai.
No, su. No, è vero, però lo sappiamo che nel
io non so se ci hai sentito e mi hai ascoltato. Negli ultimi giorni ho detto 25-36 minuti di intensità e di qualità e poi vediamo.
Mm. È vero, è vero. Va però bene. Lo sai anche tu che il calcio...
Ho capito, ma Massimo manca... Orlando, che è stato un campione, ti ascolta, se magari vuoi fare anche una domanda a lui. E ha detto giustamente il derby di Milano non è quello di, cioè il derby di Milano non è che è più freddo, però voglio dire sui valori delle squadre, sui momenti è difficile perché sennò altrimenti l'Inter non avrebbe vinto se vinto dei derby consecutivi, il motivo ci sarà
sicuro.
Dai, fai un'altra domanda a Massimo e poi ci sono anche degli audio che devo recuperare, vai veloce Rudy.
A Massimo non so cosa dire, volevo solo dire che siete bravissimi, non ho una domanda specifica.
Grazie, vabbè.
Ti sei emozionato?
Ti sei emozionato?
Allora manda i messaggi, ti
Massimo,
sei bloccato.
Sei emozionato quando gli ho detto
sei in clima derby, Rudy.
Te la faccio clima derby. Te la faccio.
Un saluto a tutti.
Ciao Rudy.
Ciao Rudy. Abbraccio,
no,
continua a seguirci.
Vai. Questo si potrebbe dire Milan secondo me ha sbagliato solo una cosa. Quest'estate, ti ricordi, dovevano prendere quel signore che è andato a Napoli e lì avrebbe cambiato la sua stagione. Non lo hanno voluto perché gli americani e Ibra sarebbe stato veramente...
Tu dici Conte, sei
tutta
di questo avviso.
E da quello che poi voglio dire, indiscrezioni, adesso a scoppio ritardato, non mettere i pezzi, le cose, però insomma, mi sembra di capire che anche agli inizi Thiago Motta... poteva rappresentare un obiettivo
del Milan, sì, parlava di Thiago Motta come no,
l'entourage di Thiago Motta,
no,
insomma, anche lì
si
vicino,
parlava anche del Milan,
da gente che quotidianamente frequentava Thiago
Parlavano
Motta,
di Motta Milan,
ci raccontava
sì.
che Thiago Motta col cavolo che vada a Milano è in una società così messa così, no?
No, è vero.
Avete chiare, Thiago Motta, perché poi bisogna avere... Conte non lo so, Conte secondo me voleva andare alla Juve.
Sì, Conte per me voleva andare alla Juve, ragazzi. Io quando
Milan,
prima
so,
ho detto
Conte
chi ha
Milan.
Fatto la scelta giusta era alle società. Se dovevo farla agli allenatori, io credo che Conte, se chiamava la Juve, sceglieva la Juve.
Tra guarda Juve che poi, ecco, poi dopo ascoltiamo chi c'è, Luigi nell'ascolto.
No, credo di no, non ci riusciamo. No,
dicevo,
un po' di
sai qual è il discorso, Marco? Che quando poi circola una voce, ma Massimo lo sa perché insomma gioca a grandi livelli, dice il calciatore o l'allenatore, no, in quella società no, perché non si capisce granché. Chi c'è qui, X, Y, non ci vai, è brutto, cioè magari c'è un'altra possibilità e tu scegli tra una squadra, una società organizzata e quella che invece sta a mezza e mezza.
Ma
quando poi gira questa circola questa voce, no Massimo, alla fine
certo.
è brutto.
No, ma
Roma, Milan, capito?
Sì.
Il Milan aveva una coppia con Maldini e Ricky Mazzara che era meravigliosa e che poteva essere anche un grosso punto di riferimento, no? Per l'allenatore, per i giocatori. Ora tu vai a parlare con Ibra e ti dice qui comando io e non mi rompere le palle.
In sostanza, è questo quello che il Mazzara comanda. Allora prendiamo qualche audio velocissimo, Andrea, perché poi voglio fare tre domande veloci a Stefano Impalomeni e Massimo Orlando prima di chiudere il blocco. Vai,
ragazzi, buonasera. Sentite, vi do uno spunto, ma non è che tante volte questi americani che vengono in Europa a prendere questi grandi club non sono in grado di gestire queste squadre? Secondo me è così, non ce n'è una. Cioè dal Manchester United, dal Milan, la Roma, che ci sta, chi ci sta, la Aston Villa, il Tottenham,
vabbè, Liverpool,
la Fiorentina, cioè non c'è una squadra che ha fatto meglio del Milan precedente gestione. Non so, capaci, ciao, un abbraccio.
No, non so se non so capaci, rispondo io velocemente. Vai. Non so se sono capaci, però quello è l'osservazione del nostro ascoltatore, perché adesso mi è venuto in mente il Chelsea. Sì. Speso una barca di soldi, c'era precedente una squadra milionaria, c'aveva due campi al Chelsea, c'è quello dove si allena il Chelsea e poi accanto c'era Massimo un altro campo in cui si allenavano, cioè c'era un'altra squadra da secondo me se giocasse la Premier arriverebbe tra i primi sei posti, quelli proprio in esubero.
Anche il Liverpool sono americani.
Anche il Liverpool, il Manchester anche
per... l'hanno fatto però.
Esatto.
Hanno vinto un po' di cose.
No, esatto, però c'è un tratto che accomuna, magari, ecco, non possiamo dire tutti uguali, perché poi anche in Italia c'è stato, per esempio, il Parma, che ha affidato un management italiano dopo la retrocessione.
Per me sono gli uomini che scegli, dai.
Lo stesso che Pallotta, che è stato criticato ferocemente dai tifosi della Roma, soprattutto la curva, cioè, insomma, c'era un discorso, però ha fatto, non ha vinto, perché ha vinto i Friedkin.
Non c'è più se andava.
Andiamo, sta abilmente quasi, un anno sì, un anno no.
Allora, c'è un altro audio e poi due domande per loro e chiudiamo, vai.
Buon pomeriggio Maracanà, Carmine dalla Svizzera. Da
ciao Berna. Carmine.
Comunque vorrei rispondere a De Paola, comunque noi non ci aspettiamo lo scudetto. Noi stiamo ricostruendo, Conte deve mentalizzare il Napoli e portarla nelle grandi d'Italia. Per cui noi al 100% non ci aspettiamo.
Napoli è già tra le grandi d'Italia.
Se
però
poi verrebbe, ci sarebbe una grande statua per Conte, perché è meraviglioso. Mario. Grazie.
Io su questa cosa, Massimo, ti lascio rispondere a te brevemente. Io non so, il Napoli è già tra le grandi, ragazzi.
Non so se il nostro amico tifoso del Napoli usa giustamente la scaramanzia. Per me è squadra da scudetto.
Ma sì, dai, ma non è squadra da scudetto, dai.
È squadra da scudetto per i tanti motivi che abbiamo più volte elencato, e soprattutto il fatto che si possono allenare tutti i giorni a settimana senza le tre partite che dovranno affrontare invece le altre squadre. E poi insomma è stato fatto un mercato importantissimo e l'allenatore di solito, e chiudo e parlo di Conte, è abituato a dare tanto nel primo, nel secondo anno, dunque non credo che sia nella testa di Conte un progetto a lunga scadenza.
Allora facciamo una cosa, stiamo per chiudere questo spazio con voi due. Vi faccio tre domande e vi chiedo una risposta veloce, una scelta con un perché, proprio velocissimo. Primo, Vlahovic, Lukaku, Stefano, chi scegli per questa sfida e perché? Motivazione veloce, eh? Vai, Vlahovic, Lukaku, eccoli qua, sfida Juve-Napoli.
Scelgo Lukaku perché è più libero di testa.
Più libero di testa. Orlando.
Sì, è perché è più forte.
Più forte di Vlahovic?
Sì. Poi io ovviamente sto un po' criticando Vlahovic in questo periodo, spero sempre che il ragazzo mi smentisca per il suo bene, però lo trovo più forte, più decisivo, anche se c'è una differenza di età ovviamente,
okay,
di esperienza.
Questa partita mi fa fare anche un po' di Amarcord, e allora rimango su Juve-Napoli e vi chiedo, parto da Massimo stavolta. In passato ci sono stati due giocatori importanti in queste due squadre, prendo passato recente, da una parte Higuain e dall'altra Dybala. Chi manca di questi due a queste due squadre oggi e perché, Massimo? Chi sceglieresti? Chi manca di più?
Ma Dybala, Dybala tutta la vita.
Dybala la Juve manca?
Beh, cioè, ha cambiato anche modulo, non so, nel gioco di Thiago Motta dove potrebbe inserirsi Dybala, però insomma Dybala visto a Juventus e quello che si vede a tratti ancora alla Roma, un giocatore per me insostituibile, dunque tra questi due nomi metto assolutamente Dybala sopra tutti, sopra Higuain, ci mancherebbe.
Stefano, Higuain a Napoli, poi andò anche alla Juve, ricordo, però lì fece una valanga di gol.
Io dico Higuain per i numeri, per il peso specifico all'interno proprio della squadra di quel Napoli lì, quindi scelgo Higuain.
L'ultima la faccio su due allenatori.
Perdonami, ma Higuain al Napoli o Higuain alla Juve?
No, Higuain al Napoli, Higuain al Napoli.
Ah, allora sono d'accordo con Stefano, chiedo scusa. È stato...
Anche tu per i numeri, tu dici?
Sì, numeri, ma quello che ha fatto, partecipava, e Sarri gli cambiò la testa. Sì. in quell'annata, prestava, aveva perso 10 kg, era tutto un altro giocatore. Sono d'accordo, scusa.
L'ultimo, due allenatori del passato che riguardano Inter e Milan, che hanno vinto Champions, hanno segnato la storia di questo club, Sacchi e Mourinho. Io voglio chiedervi chi ha inciso di più nella storia di questi
allora,
club.
Allora, velocemente, vai. Sacchi è stato un rivoluzionario, quindi ha dato una mano, ma c'era Berlusconi che aveva già dato un'impronta, un'organizzazione, una cosa, e l'ha scelto lui. È stato, voglio dire, più una invenzione, una visione di Berlusconi scegliendo Sacchi, che era uno sconosciuto. Questo qui invece ha praticamente interrotto la maledizione di Moratti. Cioè Moratti non sapeva come vincere.
Vero.
Questo gli ha spiegato come...
Soprattutto gli ha dato... in un anno.
No, gli ha ridato la cosa del papà, l'emozione del papà. Questo è un uomo che secondo me dovrebbe avere 3-4 foto, ma ce l'avrà 4 posti da casa Moratti. Perché gli ha restituito... cosa del, no,
del papà.
Del papà di
Angelo. Sì, sì, sì. Ha rifatto una storia che aveva fatto il papà. Sì. Massimo?
Sì, per l'Inter sicuramente, non solo Mourinho, però quello che ha cambiato veramente il calcio italiano è stato Sarri, è stato Sacchi, assolutamente. Ma non solo del Milan, gli sono andati dietro calcio, tutti gli allenatori, per un, almeno 10-12 anni tutti a copiare Sacchi, e devo dire che al di là del fatto che Berlusconi lo scelse, che gli diede dei giocatori meravigliosi, però insomma lui ha fatto veramente un lavoro impressionante.
Sai che cambiò con lui il linguaggio, no, del giornalistico?
Ti
ricordi che 4-3-3, 4-4, cioè proprio gli schemi, anche a livello dei giornali vedevi gli schemi.
Grazie a lui. Va bene,
o peggio a lui, non lo so, grazie a lui o non lo so, poi bisogna vedere,
qual è stato il punto di vista. Allora, va bene, io ringrazio Massimo, ci sentiamo
ciao,
lunedì,
Massimo.
A presto,
ciao,
un abbraccio.
Un abbraccio
a Massimo Orlando. Stefano, noi adesso però ci fermiamo perché cominciamo il giro dei campi, perché stasera si scende in campo, subito la Serie A torna, quindi tra pochissimo il giro dei campi con noi.